Uomini e profeti, fedi e mondo.
Buongiorno, una buona giornata da Gabriella Caramore. E mentre ci chiedete sempre più spesso con le vostre lettere di commentare quanto accade nel mondo, i problemi di questa società, che questa società ci chiama ad affrontare, dalla situazione in Siria, alla politica di Israele, alla violazione dei diritti umani in Iran, ma anche ai problemi delle cellule staminali. Qualcuno ci dice: ma cosa troviamo nei Vangeli riguardo a queste cellule staminali? Nulla, ovviamente, nulla di preciso, se non un orientamento da decidere, e poi l'impegno politico e così via. Ecco, noi siamo costretti a ricordarvi che non di tutto ci possiamo occupare in presa diretta, esistono altri spazi che hanno maggiore competenza del nostro. D'altra parte però ci fa invece piacere constatare che abbiamo un modo abbastanza vicino di considerare lo spazio religioso, che ha sì una sua specificità, fa rimando a delle scritture, a vicende storiche, a comunità, ma implica sostanzialmente la vita intera delle persone. C'è un nucleo che già al fondo dell'esperienza religiosa, e da questa si irradia, certo in maniera non univoca, ma intercettando molte interferenze non sempre costruttive, e però agisce nel mondo e con il mondo. E per questo oggi con particolare piacere ricordiamo, a 100 anni dalla nascita, Giuseppe Dossetti, che fu davvero una figura anomala nel panorama politico e religioso italiano, un tenace combattente per la democrazia, un uomo di libertà e di intelligenza politica, poi un religioso rigoroso nella scelta della separatezza dal mondo, e che ha fondato a un certo punto una comunità a Montesole, luogo del tragico eccidio di Marzabotto, comunità maschile e femminile, come poi sentiremo. Ecco, a partire da questi giorni molti convegni, incontri, pubblicazioni sulla sua figura, di tutto troverete conto nel sito, noi non possiamo ovviamente fare un elenco troppo lungo, però anche postumo qualche veleno, perché chi può apprezzare davvero quella libertà di azione, una libertà che lo ha portato a scavare sempre più a fondo nell'interiorità dell'essere umano, come sentiamo da queste parole che sono tratte da un video di Lorenzo Stanzani, un video realizzato insomma con molti contributi e che sarà proiettato a Roma il 13 febbraio in Piazza Santa Chiara, ma insomma molte proiezioni sono poi previste in tutta Italia.
Deve essere soprattutto una cosa profonda nei cuori, nell'interno dell'uomo, senza di che non si può dare pace esteriore. È l'uomo interiore che deve essere nella pace, e che quindi solo così può diffonderla agli altri. Essere lui stesso pace. Quanto più ciascuno di noi curerà di essere pace in questo senso profondo e continuo, sarà facile che ci sia anche la pace esterna, tra le comunità, tra i popoli, tra le nazioni.
Ecco, questa era la voce di Giuseppe Dossetti già agli ultimi anni della sua vita, ed esprime la sapienza di chi ha molto visto e ora si guarda dentro e vede molto ancora. Ne parliamo con due storici innanzitutto, poi parleremo anche con Enzo Bianchi, che così portatore di un altro monachesimo, e poi con una sorella della comunità di Montesole. I due storici sono Alberto Melloni, che intanto saluto, buongiorno,
buongiorno.
Melloni, che dirige l'Istituto di Scienze Religiose di Bologna, che fu fondato da Dossetti in un certo senso, è vero Melloni?
Sì, sì, fu proprio fondato.
Sì, nel senso che era diverso allora, ovviamente, perché erano anni molto... In che anno la fondazione? fondato?
Non tanto, quando Rossetti lascia la vita politica si trasferisce a Bologna esattamente con l'idea di dar vita a questo cenacolo che poi si evolverà dopo il 56, dopo 3 anni di esistenza, si evolverà in una comunità religiosa da un lato e una comunità di ricerca dall'altro, entrambe che esistono, due delle poche cose, delle tante che Rossetti ha iniziato che ancora continuano.
Ecco, e tra l'altro appunto la caratteristica di questo istituto fu fin dall'inizio di essere un istituto di laici che studiano la storia e le componenti del mondo religioso, del mondo cristiano.
Sì, cioè la convinzione era quella che la soppressione delle facoltà teologiche alla fine dell'Ottocento e più in generale una certa noncuranza anche ecclesiastica per le discipline teologiche avesse creato una frattura di cui l'Italia in modo particolare soffriva, ma poi attraverso l'Italia tutto quanto il sistema del pensiero, diciamo così, della Chiesa Cattolica.
Ecco, l'altro storico è Enrico Galavotti, un giovane storico che insegna al Dipartimento di Lettere e Scienze Sociali dell'Università di Chieti. Buongiorno Galavotti.
Buongiorno.
Dunque, il quale ha pubblicato in questi giorni, sta uscendo un suo libro che si intitola Galavotti?
Il professorino,
che non è... come dire, ha scelto un titolo, così veniva chiamato, ecco.
Era uno dei soprannomi che veniva attribuito a Rossetti.
Non molto benevolo, perché no. Dire il professorino sembra, no?
No, era certamente, intenzionalmente c'era anche, era anche un modo per descrivere un po' l'ingenuità, no? di un certo gruppo di personaggi, tra i quali Rossetti, Lassati e Fanfani, ma che poi in realtà ingenui non erano, ecco, per evidenti ragioni, insomma.
Ecco, diciamo due parole, naturalmente poi potete trovare molte altre indicazioni altrove, ma insomma oggi vogliamo tracciare così un profilo, un bassorilievo. Come, ecco, qual è stata la formazione di Rossetti, se possiamo dire abbastanza sinteticamente, Galavotti?
Da un punto di vista culturale, certamente è stato importantissimo il fatto di aver così praticato un percorso di studi giuridici canonistici nei quali lui ha ricevuto delle porte importanti da alcuni maestri, ma in cui si è dato da fare molto anche lui, cioè una persona che non si accontenta mai delle cose che poteva offrire il normale curriculum di studi, ma che poi si impegna ad approfondire questo percorso. Poi ovviamente parallelamente a quella che è la formazione culturale diventa importantissima anche la formazione religiosa, certamente un ruolo importante l'ha avuto la madre, altrettanto importante è una serie di esperienze che lui fa a Reggio Emilia e in modo particolare alla scuola di Don Dino Torreggiani, che era un sacerdote vulcanico, creatore di numerosissime iniziative, ma che soprattutto lo educa a un cristianesimo in cui la carità è al primo posto, in cui è importante anche un'esperienza di contatto ravvicinata con il prossimo, che non è una figura ideale, ma che è una persona che ha una storia, che ha un dramma dietro e che va compreso e accolto. Ecco. La cosa poi che gli resta addosso soprattutto è l'idea che il cristianesimo è un qualcosa in cui va lasciato spazio alla grazia, allo spirito, perché altrimenti si rischia di sostituirsi per un eccesso di attivismo a quella che è la grazia e lo spirito, diciamo così.
Ecco, dicevo che cosa ha formato Giuseppe Rossetti, ma per la verità è una di quelle persone che non smettono mai di formarsi, no? Ecco, come si vede poi dalla sua vita che ha svolte diverse. Melloni, quali sono stati i primi e i più importanti, diciamo, passi pubblici nella vita pubblica di Rossetti?
Rossetti entra sulla scena pubblica, in realtà molto nascosto, nel magistero di Pio XII. Quando è uno dei giovani professori della Scuderia Gemelli, scrive quelli che diventeranno i documenti di Pio XII sugli istituti secolari, queste esperienze di consacrazione di laici che vivono nel mondo. E poi sale la ribalta della scena pubblica durante la Resistenza, quando in una serie di passaggi diventa prima presidente di un CLN nella provincia di Reggio Emilia, e poi dopo da lì viene cooptato nel Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana e poi diventa vice segretario con l'idea sbagliatissima che questo giovane professore della Cattolica potesse essere una specie di elemento decorativo attorno a De Gasperi senza particolare seguito e senza particolare peso. E invece nella DC diventerà una figura decisiva, perché da un lato De Gasperi gli affiderà il lavoro costituente, e nonostante questo è stato un piccolo errore di filologia da parte di Benigni, De Gasperi fondamentalmente non tocca palli in costituente, quello che la Costituzione ha di cattolico ce l'ha messo Dossetti. E poi diventa progresso della battaglia dentro la DC contro l'idea che la DC debba essere un partito dell'immobilismo, e contro quest'idea, in fondo, che ha una certa durata nel tempo, che i cattolici siano moderati per natura, mentre invece lui l'idea che debbano essere quasi il contrario, debbano essere i protagonisti di un grande sforzo di rinnovamento. E poi da lì, più tardi, di nuovo in una dimensione più profilata, saranno i protagonisti del Vaticano II, cosa che decide della sua vita, diciamo, e dà modo a quelle che erano state le sue intuizioni sulla crisi del cattolicesimo e le colpe della Chiesa di trovare un'assise nella quale misurare tutto questo.
Ecco, quello che la Costituzione ha di cattolico o anche di cristiano, ma cristiano declinato in senso cattolico ovviamente, che cosa c'è? Che cosa è rimasto nella Costituzione e quali sono gli articoli? L'abbiamo visto peraltro anche la volta scorsa parlando di Lelio Basso, gli articoli sui quali Dossetti ha lavorato di più della Costituzione.
Beh, la cosa che resta di più di dossettiano, diciamo, della Costituzione è il fatto di non essere una Costituzione confessionale. La Santa Sede aveva anche fatto delle bozze di Costituzione scritte dai Gesuiti e la Civiltà Cattolica per fare dell'Italia una specie di regime nazional-cattolico di tipo franchista, di tipo confessionale, mentre invece Dossetti introduce questo principio col consenso dei socialisti, dei comunisti e dei liberali, e che la Costituzione debba avere un impianto di democrazia sostanziale, come dicevo, che ho sentito stamattina citare da Monsignor Crociata, e cioè l'idea che debbano essere protette e tutelate tutte le libertà che producono i cittadini democratici, e dunque dal fondamento sul lavoro al ripudio della guerra a quel complesso difficilissimo che è l'equilibrio fra articolo 7 e articolo 8 sul riconoscimento dei patti lateranesi da un lato e l'affermazione della libertà religiosa dall'altro.
Ecco, quindi diciamo l'articolo 1 porta anche la sua impronta, naturalmente.
No, tutti i primi 13 sono il frutto dell'ordine del giorno con cui si aprono i lavori della Commissione 75, ma la parte tecnicamente più complicata per il suo gruppo sono l'1, il 3, poi il 7, 8 e l'11.
Ecco, allora volevo sottolineare appunto l'articolo 1, quindi questa idea del lavoro come fattività dell'essere umano, no? Ecco, poi l'articolo 11 contro la guerra e l'articolo 7, che è quello che è relativo ai rapporti fra Stato e Chiesa. Qual era la posizione di Dossetti relativamente al concordato?
Ma la posizione di Dossetti sul concordato e sulla libertà religiosa, 7 e 8 non vanno mai staccati, credo,
sì.
è determinato da un fatto, cioè la convinzione che si debba evitare che la Chiesa cattolica in Italia mantenga una posizione, diciamo così, di agnosticismo costituzionale, stia alla finestra, faccia delle richieste, poi passi all'incasso o di privilegi o di piccole soddisfazioni di principio sull'uno o sull'altro punto, negoziabile o meno. E l'idea è quello che si debba coinvolgere il cattolicesimo, perché è una componente importante della società, nella costruzione di una delle democrazie, che dunque bisognasse spuntare l'arma dei patti lateranesi. In questo modo viene fatto questo riconoscimento che appunto ingloba il principio dei patti, ma non il loro dettato, tant'è che poi alla fine il concordato verrà riformato da Casaroli e Craxi.
Quindi Dossetti avrebbe fatto a meno del concordato?
No. Era convinto che il riconoscimento allora del concordato fosse essenziale per evitare di avere di nuovo una chiesa che stava alla finestra della politica italiana e dello Stato italiano, e che questo fosse un bene superiore all'affermazione stessa del principio, che poi in un certo senso funzionò abbastanza bene, nel senso che poi il dibattito sulla revisione del concordato è continuato fino ad allora. Il punto sul concordato per lui cambierà in modo deciso da un altro punto di vista, non quello costituzionale ma quello riguardante la Chiesa e la povertà della Chiesa. L'apporto principale di Dossetti anche al Vaticano II riguarda questo tema, cioè l'essenzialità della povertà della Chiesa e il bisogno della rinuncia al privilegio, non per venire incontro alle richieste di qualcuno, ma per poter confessare il Messia. E questo per lui rimarrà decisivo e andrà ben oltre quello che sono le tecnicalità della revisione concordataria.
Ecco, restiamo ancora un momento sulla Costituzione e sullo scambio politico che era stato necessario per elaborare questo testo, più di un testo, e sentiamo un altro frammento allora, sempre dallo stesso firmato di prima, in cui ancora Dossetti parla della Costituzione e degli scambi politici, ecco, che ha avuto molto fattivi e costruttivi nei suoi incontri, nella sua vita.
Ma certo, di tutta quella fase della mia vita mi è particolarmente impresso il ricordo della Costituente, soprattutto del lavoro svolto per oltre un anno nella prima sottocommissione, nella quale mi soccorse quasi tutti i giorni la collaborazione costruttiva con l'intelligenza acuta e pensosa di Aldo Moro e il confronto con Lelio Basso e soprattutto con Palmiro Togliatti, che pur nella netta diversità della concezione generale antropologica e quindi politica molto mi arricchì con la sua vasta esperienza storica e con la sua passione per un rinnovamento reale del nostro paese rispetto alla situazione prefascista, sia pure ammodernata.
Enrico Galavotti, allora, queste parole, questi incontri da parte di un cattolico così radicale come Dossetti è stato, insomma, ci fa un po' impressione rispetto, pensando un po' alla situazione di oggi, non che allora poi fosse migliore, cioè anche allora Dossetti era un outsider, no? Ecco, però quali sono le considerazioni che le vengono da fare?
Dossetti semplicemente prende atto del fatto che in Italia non si può ragionare come se ci fossero così milioni di persone che fanno la parte del bene e altrettante milioni che fanno la parte del male e sono condannati. Sono persone con le quali va costruito un rapporto, va costruito un dialogo, soprattutto sono persone che sono anche portatori di istanze che devono essere accolte in seno alla democrazia, in seno alla Repubblica. Per questa ragione lui non considera mai praticabile l'idea di escludere da un dialogo e da un rapporto politico milioni di persone, quindi per lui anche nel senso della Costituente è logico ed è necessario stabilire un dialogo per appunto anche contraddizioni come quelle del comunismo, quelle del socialismo che invece la Chiesa tendeva ad escludere e ad allontanare. Quindi di fatto per lui si tratta di una necessità, di una questione imprescindibile. Poi certamente è anche una persona che ha anche chiaro di fronte a sé, da un punto di vista politico, anche i limiti della proposta politica di questi interlocutori, ma non per questo si sente assolutamente mai di escluderli o di allontanarli.
Ecco, milita nella DC, ma come dire, si può dire che non è favorevole a un partito dei cattolici?
Questa è una cosa effettivamente un po' curiosa. Questa è la posizione che lui ha certamente fino al 1944, quando la DC comincia a muovere i primi passi, ma per delle ragioni molto concrete. Cioè lui, ad un certo punto, studiando un po' quella che era la storia del movimento cattolico, intravedeva dei rischi nell'esistenza di un partito cattolico, perché lui diceva: se un partito cattolico si vuole veramente ispirare ai valori cattolici, da un lato corre il rischio, se è totalmente coerente con essi, di scadere nell'integralismo, dall'altro rischia di venire compromessi e quindi di tradire questi principi. Poi rischiava un partito cattolico di creare un nuovo fronte anticlericale in Italia, no? Questa era un po' stata la storia.
E questa poi è stata la divisione che ha tenuto anche la cultura italiana.
E poi soprattutto lui aveva in mente alcuni modelli di partiti cattolici all'estero che erano partiti nettamente conservatori. E lui dice: se noi creiamo un partito che è conservatore, proiettiamo anche sulla Chiesa un'immagine di conservatorismo che lui certamente rifiuta, rigetta. E quindi questo lo porta, almeno teoricamente, a rifiutarlo. Poi ad un certo punto lui, quando vede che la Chiesa italiana ha fatto questa scelta, quando vede che alcuni suoi amici spingono letteralmente in questa direzione, lui in qualche modo si allinea a questa posizione. Però certamente mantenendo sempre di fondo alcune riserve che poi di fatto verranno fuori, insomma.
Ecco, naturalmente grandissima figura, questo lo si percepisce nel corso della sua vita, però inevitabilmente molti oppositori, alcuni come dire patenti, altri magari un pochino più nascosti. Quali opposizioni ha incontrato Melloni nell'ambiente anche cattolico, Giuseppe Dossetti? Melloni?
E soprattutto una. Pronto?
Sì, sì, sì,
ecco,
pronto.
Mi scusi, non sentivo.
Prego, prego.
Non mi sentiva.
Sì.
E, in fondo soprattutto una che è rappresentata emblematicamente nella fase politica della sua vita, nella fase precedente, da Luigi Gedda. Cioè dall'idea appunto della possibilità, dell'esigenza, del dovere del cattolicesimo di essere una forza reazionaria, antimoderna, capace anche di sacrificare le attese delle masse escluse in nome di un'accezione del potere. Questo sarà il suo avversario politico all'inizio negli anni 30 dentro la Cattolica, poi negli anni 40 e all'inizio degli 50 dentro la Democrazia Cristiana, e poi in un certo senso di nuovo quando nel 94 da Monaco inizia una battaglia in difesa della Costituzione, quando dopo la vittoria elettorale del centrodestra di quell'anno torna in scena ormai anziano per difendere i principi della Costituzione esattamente in questo senso e per evitare che ci fosse anche solo l'impressione che l'agnosticismo costituzionale della Chiesa, che allora era piuttosto pronunciato, compromettesse quello che era stato lo sforzo della sua vita, diciamo.
Ecco, perché a un certo punto la cosa che non abbiamo detto è che c'è una svolta nella vita di Dossetti. Lascia questa sua partecipazione politica, questa sua vita politica, e fonda una piccola comunità monastica, poi diventa sacerdote. Questo in che anni avviene, Melloni?
Questo avviene a partire dal 51-52, a giugno del 52 chi ne dà l'interpretazione in fondo più buffa ma anche più autentica è suo padre, che il giorno prima di morire, quando gli dà il permesso di dimettersi da deputato, gli dice: ho capito, ti sei stancato di tentare di fare la rivoluzione nello Stato e adesso vuoi tentare di farla nella Chiesa.
E, il papà farmacista.
Papà
vero?
Farmacista,
ecco,
sì, torinese.
Insomma, l'elite del paese dove stavano. Ecco.
E incomincia poco dopo, sganciandosi dalla corrente, dalla vita politica, con questa esperienza a Bologna, il centro documentazione, cioè questo luogo di studio dove convivono istanze di ricerca e istanze monastiche. Nel 56 farà i voti monastici, convinto che a questo punto la sua vita prenda decisamente quella direzione, cosa che in realtà viene sospesa da uno scherzo da prete, se si può dire così, che gli fa l'ercaro, che in qualche modo, approfittando del voto d'obbedienza, lo obbliga a candidarsi a sindaco di Bologna. Elezione che perde, ma che lo rimette di nuovo sulla scena pubblica per un triennio. Poi nel 59, a gennaio del 59, la consacrazione a presbitero della chiesa di Bologna, ma qui ancora una volta un altro scherzo, questo non da prete ma più in alto ancora, perché 15 giorni dopo Papa Giovanni annuncia il Vaticano II.
Ecco, al quale comunque Dossetti partecipò, ma appunto su questi aspetti della vita di Dossetti vorrei sentire anche Enzo Bianchi, che è il priore fondatore della comunità di Bose. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buongiorno.
Allora, dunque voi avete avuto, come dire, storie parallele, storie diverse naturalmente, comunità monastiche molto diverse, la vostra e quella di Don Dossetti. E tuttavia c'è qualcosa che vi unisce. Qual è il suo giudizio oggi sulla vicenda di Dossetti, Bianchi?
Io ho conosciuto direttamente Dossetti nel 1966, ero appena partito con la vicenda di Bose, anzi vivevo ancora solo, l'ho conosciuto a Monteveglio. E poi la nostra amicizia ha sempre continuato, ma ha avuto certamente un momento molto importante, perché siamo stati contemporaneamente 3 mesi in Terra Santa, a Gerusalemme, e Dossetti aveva come luogo di sosta il convento dei passionisti dove anch'io vivevo. Questo ci ha dato tante possibilità di incontro, di scambi, soprattutto la sera, e poi però ha sempre continuato, più volte ci siamo visti, anche qui in Italia, perché indubbiamente se è vero che le due comunità sono diverse, però la vocazione poi era unica, era la stessa. Ma io devo dire soprattutto due cose di Dossetti.
Sì.
Mi sento di dirle anche in questo momento in cui lui subisce degli attacchi, almeno a questo livello, che sono di un'ingiustizia e di una mancanza, oserei dire, di elementare grammatica cristiana, che mi spaventano, perché le persone che lo attaccano non l'hanno mai attaccato mentre era vivo, pur avendo rapporto con lui, e lui ormai è morto e non può difendersi. Ma la prima, Dossetti si dice che non era un teologo. Io devo dire che era un grande maestro, non era un teologo nel senso che non aveva fatto un curriculum di studi all'interno delle università cattoliche, però aveva avuto una tale esperienza che gli aveva dato una capacità teologica straordinaria. Sarebbe come dire che Dossetti non è teologo, dire che San Basilio e San Gregorio di Nazianzo non erano teologi, perché allora non c'era la facoltà di teologia. Insomma, sono veramente situazioni demenziali. Ma io devo dire che è stato uno che aveva un rapporto con la Sacra Scrittura. Nella Chiesa Cattolica, dopo secoli di esilio della Sacra Scrittura, non dico dal mondo della gente soltanto, ma proprio in quel rapporto diretto di lettura, la Scrittura era secoli che non ispirava più nessuno. Lui ha avuto un rapporto radicale, assiduo, rigoroso, con una conoscenza delle lingue, con una conoscenza dell'esegesi e della patristica, dunque un uomo che sapeva interpretare la Bibbia secondo la grande tradizione, ma veramente straordinario. In questo devo dire, confesso che mi è stato maestro, e un uomo straordinario. Quando si leggono le sue omelie si ha l'impressione che c'è un padre della Chiesa che parla oggi e non qualcuno che fantastica con battute, con scherzi e con stupidate che non sono neanche degne eventualmente del discorso umano, non religioso. La seconda cosa che mi sento dire di Dossetti, e sembra strano che la dica io,
sì,
ma l'ho conosciuto bene da vicino, ed è la sua santità. Devo dire che usare questa parola mi brucia le labbra, perché la uso raramente, ma Dossetti era davvero un santo, con una coerenza, una vita personale di preghiera, di dedizione alla comunità straordinaria. Si aveva davvero l'impressione di un uomo totalmente di Dio, che apparteneva a nessun altro. Ecco, queste due cose mi fanno dire la grandezza di Dossetti, e devo dire che sono triste, triste veramente in questi giorni, in cui non c'è da parte della Chiesa un'attestazione, quando ad altri suoi coetanei invece addirittura vediamo che percorrono la via degli altari. Sembra che ricordare un uomo di questo tipo possa essere addirittura qualcosa di fastidioso, ma era un santo, e questo lo posso dire perché l'ho conosciuto da vicino, l'ho visto nella povertà che viveva a Gerico, l'ho visto nella sua mansuetudine, con cui mai e poi mai ho sentito una parola contro la Chiesa, contro l'autorità della Chiesa. Un uomo che ha protestato la sua obbedienza fino alla fine, e questo davvero fa male che una testimonianza così grande sia dimenticata o accantonata.
Ecco, forse poi è vero che la santità non passa per la via degli altari bianchi.
A quanto pare sembra proprio di sì.
Non necessariamente. Ecco, ma io volevo anche chiedere, le vostre forme di monachesimo così diverse, ecco, qual è secondo lei la differenza più rilevante?
Ma certamente sono state due esperienze partite in anni molto diversi. Lui ha invecchiato la comunità prima del concilio e quindi con un'intuizione di vita monastica, ma che risentiva soprattutto di una situazione direi anteriore, quindi anche molto legata a, se vogliamo, al tema della consacrazione della vita, al tema che si può dire della vita religiosa, della vita anche di pietà. La mia ha avuto la fine del concilio come inizio, certamente con l'esperienza, la luce dell'ecumenismo, dei miei rapporti con l'Oriente, soprattutto col patriarca Atenagoras, con persone, anche grandi teologi e patrologi come Gribomon, che per me ha significato davvero un rapporto speciale con il monachesimo orientale, con San Basilio. Tutto questo ha preso delle forme differenti. Ciò che ci univa era effettivamente questo amore, questa assiduità per la scrittura, anche se i metodi erano diversi. Io in fondo ho percorso e innovato con il metodo della Lectio Divina. Lui seguiva di più una liturgia della parola, ma questo legame fortissimo a livello di rapporto con la scrittura, la parola di Dio, direi che era uguale.
È quello che unisce di più.
Che ci unisce di più. La forma del monachesimo certamente è diversa, la nostra forse con degli accenti più orientali, basiliani, con un radicamento più profondo, con ogni probabilità, all'interno del fenomeno monastico. Lui qualche volta sul monachesimo esitava molto.
Aveva avuto anche un'altra vita, insomma un'altra storia, quindi per
appunto,
forza. Sì.
E qualche volta esitava, e sì, anche sì, nella forma. Però confesso che dopo che c'è stato un grande scambio tra di noi in occasione del sinodo sulla vita religiosa nel 92, da quel momento c'è stata un'ampia convergenza che lui diceva, e diceva sì, prima eravamo anche differenti, attualmente io capisco invece la convergenza con la comunità e con la mia intuizione. Questo più volte me l'ha detto, anche per il fatto che c'è stato un momento in cui i suoi monaci diventavano preti, mentre a Bose rimaniamo laici, e lui stesso diceva capisco che la vostra scelta sia più consono al monachesimo, infatti da quel momento non ha poi più proceduto a delle ordinazioni presbiterali. Ecco. Quindi c'è stato poi veramente una grossa convergenza. Io ho sempre sentito la grandezza di quest'uomo rispetto alla mia piccolezza, questo lo confesso.
Senta, Bianchi, un'altra cosa che invece vi unisce è che entrambi i vostri monasteri sono maschili e femminili. E allora a questo proposito vorrei sentire anche Suor Maria Cristina. Buongiorno Maria Cristina,
buongiorno.
Ci sente? Ecco, dunque, lei dove vive? Lì a Montesole?
Sì, io sono nel monastero di Montesole.
Sono ovviamente divise, diciamo, le due comunità maschile e femminile.
Sono divise in due abitazioni diverse, sono pochi 500 metri, ecco.
E quali sono invece le attività che avete in comune?
L'attività in comune principale è la preghiera, cioè non tutta, insomma, specialmente l'Eucaristia quotidiana e alcune parti dell'ufficio, tipo i vespri, nelle solennità, domeniche. Ecco, se no le due comunità sono indipendenti, ecco.
E quali sono le vostre attività prevalenti, sia maschili che femminili o anche, insomma, all'interno di questo complesso?
Le attività prevalenti, insomma, sono...
A parte la preghiera, ovviamente.
Sì, a parte la preghiera.
A parte che le vostre preghiere sono anche lunghissime, vero, le vostre celebrazioni?
Sì, occupa molto spazio, anche perché Don Giuseppe ci teneva che appunto il lavoro non soppiantasse, quindi il tempo della preghiera, per cui abbiamo un'alzata abbastanza notturna proprio per anticipare la preghiera. Il lavoro, abbiamo lavori di tipo artigianale, ecco, abbiamo lavori in casa, tipo artigianale, iconografici, abbiamo parecchi fratelli e sorelle che traducono.
Sì.
Alcuni hanno tradotto la Filocalia, hanno tradotto insomma dal greco, altri dal siriaco, insomma varie lingue.
E lei che cosa fa, Maria Cristina?
Io Io personalmente lavoro nell'iconografia bizantina russa.
Magari una volta verremo a vedere i suoi lavori. Senta, ecco, però le volevo chiedere, lei dunque intanto quando ha deciso di entrare nella comunità?
Io sono entrata in comunità nel 75.
Ecco, e perché ha scelto questa?
Avevo 20 anni. Ecco.
20 anni, perché ha scelto questa comunità? Perché ha scelto Don Dossetti, diciamo?
Sì, guardi, io dico sempre, avete nominato più volte questa radicalità di Don Giuseppe. Ecco.
Sì, sì.
Più che la radicalità di Don Giuseppe, che io a quel tempo, pur essendo di Bologna, non conoscevo, mi aveva colpito molto questa vita radicale, se si posso dire così, della comunità che viveva allora in queste case coloniche di Monteveglio. Quindi la povertà mi aveva molto colpito. E poi
adesso non siete più a Monteveglio, siete a Montesole.
Monteveglio è rimasta una piccola comunità.
Una piccola comunità,
la comunità più grossa. Noi siamo poi una realtà molto piccola, ecco, non abbiamo... abbiamo varie comunità, quindi qui in Emilia siamo a Monteveglio, qui a Marzabotto, abbiamo una piccola comunità a Modena e poi siamo in Calabria e in Medio Oriente da parecchi anni.
Diceva che l'ha colpita questa, la povertà.
Sì, la povertà e anche come appunto prima diceva Enzo, che lo ringrazio delle cose che ha detto, e su Don Giuseppe, mi aveva colpito molto ecco questo rapporto così totalizzante con la parola di Dio. Ecco, questa parola di Dio così letta e pregata, almeno nella comunità per noi è importante immergerla nell'Eucaristia quotidiana. Ecco, per noi questo è importantissimo, che l'Eucaristia sia quotidiana. Ecco, questa parola anche letta integralmente, noi ogni due anni leggiamo completamente l'intero cursus biblico, dalla Genesi fino all'Apocalisse.
Quindi ricominciate sempre.
Sì, non tralasciando nessun versetto, anche i più problematici, e questo anche in terra di Israele, che magari può essere problematico avendo magari... Siamo in zone arabe noi, ecco, però proprio per dare risalto e importanza ad ogni parola, ecco, che è veramente parola di Dio. Questo mi aveva colpito moltissimo.
Senta, una domanda, ecco, questa vita così di studio, di povertà, questa vita così ritratta, non vi manca la relazione con il mondo oppure non vi sentite mancanti rispetto alla relazione con il mondo?
Cioè, guardi, questo no, perché, ecco, questo mi sembra una cosa, forse prima si parlava di diversità, ecco, io credo che la nostra comunità abbia un dono un po' speciale, cioè fanno parte della comunità non solo monaci e monache, ma anche famiglie, coppie di sposi, che ovviamente vivono nelle loro case, però fanno anche loro i voti di povertà, castità, obbedienza, ovviamente proprio per il loro stato, ecco, questo ci aiuta reciprocamente, sia da parte nostra, perché siamo costantemente immersi anche tramite loro nei problemi più concreti, reali della vita quotidiana di ogni famiglia, ecco, e di conseguenza loro sono, dico, supportati, ecco, però aiutati dalla nostra preghiera. Uno degli slogan di Don Giuseppe era sempre Vangelo e storia, ecco, quindi essere immersi proprio anche nella quotidianità delle notizie. Prima avete parlato della Siria, cioè ogni giorno si leggono, ecco, si portano nella preghiera queste vicende. Forse anche il fatto di vivere qui a Montesole ha un grosso spessore, insomma, veramente si calpesta questa terra dove ha assorbito il sangue di tanti innocenti, ecco, quindi questo veramente ci aiuta moltissimo a vivere una vita più che mai incarnata nella storia.
Ecco, a proposito di storia, e recuperiamo un po' i nostri due storici, Dossetti sembrava avere l'idea che il cristianesimo storico oggi è finito in qualche modo e che questo è un bene. Gallavotti, era questa, no, la posizione di Dossetti?
Sì, certamente ha sempre a cuore il fatto di distinguere quella che è l'idea di cristianità da quella di cristianesimo.
Ecco.
E lui su questo è certamente molto...
Cioè cristianità è la storia della vita cristiana così come è stata,
esatto,
insomma, nei secoli. Sì.
No, perché soprattutto lui è ben presente che il regime di cristianità nasce con certi caratteri in un certo clima che ovviamente dopo una serie di secoli non ha più ragione d'essere, perché cambiano i paradigmi, cambia davvero il profilo del mondo. Per cui a un certo punto lui intuisce il rischio che il cristianesimo, rimanendo legato a questa idea, di fatto non sia più capace di comunicare nella realtà in cui si trova. Poi questo poi quindi lo conduce sempre in maniera insistente sull'idea che anzitutto il cristianesimo sia fedele alla realtà in cui si trova inserito e quindi sia capace anche di affrontare serenamente questa realtà e di impegnarsi anche in un percorso di riforma, sia capace di fatto di dialogare con gli uomini e con le persone con cui esso entra in relazione. Lui intravedeva di fatto già all'inizio della sua vita politica il fatto che questo genere di cristianità, nonostante i fasti, diciamo così, del pontificato paciliano, fosse ormai tramontato, e invitava le nuove generazioni semplicemente a darsi da fare, a pensare e a rendersi conto che la realtà circostante doveva essere riletta, ricompresa. Bisognava anche rendersi conto che le soluzioni non sarebbero venute giù dal cielo come la neve, ma bisognava essere capaci di cercare.
Ecco, lei ha fatto bene a sottolineare questa attività riformatrice di Dossetti, che si esprime sia appunto nell'auspicio per la vita della Chiesa, ma poi anche nella sua parte politica, Melloni, perché ha intrapreso poi molte azioni riformatrici, se possiamo proprio un flash rapidissimo, perché poi voglio chiedere una cosa a Bianchi.
Sì, certo, questo senz'altro, anche se dietro questo stava il giudizio su quella che era stata un'insufficienza dell'esperienza cristiana, l'idea che anche i problemi politici, l'immobilismo e poi la grande tragedia del fascismo in modo particolare erano venuti da un'autoinibizione e da una deficienza della Chiesa, che soprattutto era deficienza di fede dei vescovi.
Ecco, no, io a Enzo Bianchi, che prima appunto citava la capacità esegetica forte di Giuseppe Dossetti, volevo che ci ricordasse semplicemente, abbiamo solo un minuto e mezzo, questo testo straordinario che scrisse, che è rimasto fondamentale, Sentinella quanto resta della notte, il commento al versetto di Isaia, che fu, come dire, un richiamo alla necessità di vegliare, di vigilare, Bianchi.
Ma Dossetti, bastava vederlo anche in faccia, aveva il volto del vigilante, gli occhi sempre acuti, aperti, estremamente degli occhi penetranti, lo sguardo che sembrava che lui vedesse sempre in futuro al di là delle cose, ma questo gli veniva proprio, direi, dalla grande saldezza della sua fede e da questa coerenza di vita rarissima, perché siamo davvero sempre molto incoerenti tra noi e il Vangelo quando lo proclamiamo. E lui aveva questa capacità di guardare sempre al domani, di leggere il domani con l'oggi. E quando ha fatto questo testo straordinario, Sentinella, che punto è la notte, Dossetti aveva percepito che ormai eravamo in un momento di notte, di difficoltà nella Chiesa, nella società italiana occidentale, che ormai effettivamente i fenomeni, diciamo così, che portano a una diminuzio, come mi diceva lui, della stessa cristianità, della presenza cristiana, sarebbero stata una notte che molti avrebbero patito per mancanza di luce, una situazione davvero di oscurità. E lui ha preso questa invocazione del profeta Isaia, che risponde sentinella, quanto resta della notte.
E questa è una domanda che ci rimane aperta. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare, Enzo Bianchi, magari una volta proprio ritorneremo su questo testo. Io vi ringrazio tutti per averci aiutato a mettere a fuoco questa figura. Grazie a Gabriella Caramore, ci sentiamo domani mattina.